qualsiasi cosa. Per cui diciamo, sempre in termini di oliva, non la qualsiasi cosa, per dire che... Però dico, se la competenza è specifica del prefetto, evidentemente, e la valutazione il prefetto la fa sulla base degli altri pareri, è su questo che chiediamo lumi all'ingegnere Fiandaca, che in questi giorni mi ha detto disponibile a trapiantare quelle piante, perché da lì partiva il tema, che sono nella curva della via Antonello da Messina, altrove. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto vorrei rassicurare, come hanno detto anche i colleghi, che tutti gli aspetti autorizzativi che sono propedeutici all'esecuzione di un progetto come questo sono giocoforza acquisiti. Diversamente noi non potremmo essere qui a lavorare, e per cui diciamo, comprendiamo le preoccupazioni e anche un po' di astio rispetto ad alcune attività per chi è particolarmente sensibile a certi temi. Però ecco, sappiate, possiamo produrre anche atti a proposito, che... Ma non è... Allora, lo facciamo senza meno nell'ambito di una assoluta trasparenza che ha contraddistinto fino ad oggi il nostro operato. Però, relativamente al caso di specie, quindi all'attenzione sull'aspetto del... diciamo così, delle piante presenti su tutto il territorio, vi do alcune delucidazioni. Innanzitutto dobbiamo distinguere due fattispecie: le aree che sono sedime di opere, ovvero quelle aree sulle quali nascerà un viadotto, un pezzo di ferrovia, un'opera all'aperto, un piazzale, eccetera, dalle aree che sono oggetto di apprestamento di cantiere temporaneo. Partendo dalle aree di sedime delle opere, sulle aree di sedime delle opere abbiamo necessariamente acquisito due pareri. Uno è un parere dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, che esprime parere ambientale in merito alla possibilità di tagliare, ovvero eliminare la vegetazione presente. Questo parere naturalmente è stato acquisito su tutte le aree sedime delle opere. E in particolare le uniche prescrizioni che sono state emanate hanno avuto riguardo per la zona di via Antonello da Messina, e solo per la zona di via Antonello da Messina. Nel merito, la prescrizione riguarda numero 2 piante di Cicas e le palme. Io riferisco contenuto di atti pubblici. No, ma mi faccia completare, signor Sindaco, perché ci sono alcuni elementi significativi che probabilmente daranno qualche spiegazione in più. E anche delle palme ornamentali che sono presenti sui luoghi, che quindi naturalmente noi siamo disponibili a trapiantare dove il signor Sindaco ci vorrà indicare. In particolare, per quanto riguarda gli ulivi, abbiamo dovuto acquisire una autorizzazione che viene emessa peraltro tramite l'emissione di un decreto prefettizio ai sensi del decreto luogotenenziale del 27 luglio 1945, che è un decreto che protegge esplicitamente le piante di ulivo. Questo decreto, emendato da una legge del 55, pone a carico della prefettura la competenza in merito all'espianto di piante di ulivo nel caso di opere pubbliche, ovvero di opere in cui c'è un interesse per pubblica utilità. Negli altri casi, probabilmente lo sapete per esperienze personali, è competente la Camera di Commercio, cioè laddove le operazioni di espianto o trapianto di ulivi riguardano delle abitazioni private, l'autorizzazione è in carico. Per questo spesso mi sento dire: ma avete l'autorizzazione della Camera di Commercio? No, la Camera di Commercio si esprime per i privati, per le opere per le quali è dichiarato pubblico interesse si esprime la prefettura. Noi abbiamo ottenuto due decreti prefettizi, uno che fa riferimento alle aree di sedime delle opere e che prescrive il trapianto di numero 42 piante di ulive su tutto il territorio interessato dalle opere, e abbiamo ottenuto un separato e diverso decreto prefettizio che riguarda le aree di sedime degli apprestamenti di cantiere. Naturalmente, nel caso del sedime delle opere, ci deve stare un'opera e quindi probabilmente ci sarà stata una, diciamo, un tipo di sensibilità diverso, perché gioco forza la pianta si deve tagliare, se no non si riesce a fare l'opera, mentre nel caso degli apprestamenti di cantiere il trapianto riguarda 244 piante di ulivo. Ora, per rispondere alla sua osservazione in merito alla differente modalità di gestione dell'attività rispetto al lotto adiacente, di cui noi siamo a conoscenza, questo sta nella nostra discrezionalità, nel senso che ci risulta, e forse è particolarmente evidente, che il lotto adiacente ha ritenuto di mettere a dimora temporanea gli ulivi a mastello e di accantonarli temporaneamente presso un vivaio dove li tiene in vita e al termine della realizzazione delle opere li espianterà, li trapianterà, mentre nel nostro caso stiamo semplicemente procedendo al trapianto immediato. A tutt'oggi, rispetto all'obbligo di reimpianto di 42 piante d'ulivo sul sedime delle opere, ne abbiamo trapiantate, se non ricordo male, circa 18. Le piante d'ulivo che abbiamo trapiantato riguardano le aree della finestra Sant'Ambrogio in agro di Cefalù, per intenderci dove c'è il bivio che sale a Sant'Ambrogio, e ne abbiamo trapiantati circa 10, se non ricordo male, sul vallone Carbone, sul versante lato Palermo, per intenderci. Le rimanenti piante di ulivo le trapianteremo come è stato disposto dalla prefettura. Per completezza di informazione, la prefettura si esprime previa acquisizione dell'ispettorato provinciale agricoltura in merito alle piante di ulivo. Quindi sono avvenuti due sopralluoghi, ciascuno facente riferimento a un decreto. In occasione di quei sopralluoghi l'ispettorato provinciale agricoltura ha fatto un censimento e ha indicato per ciascuna particella censita quali fossero le piante delle quali fosse autorizzato l'abbattimento e delle quali invece fosse prescritto il trapianto. Quindi spero di essere stato abbastanza...
Ho indicato una cosa che è giusto dico, perché io non voglio tenere nulla dentro. E durante questo decreto emesso, vero che è un decreto emesso dalla prefettura, il sindaco comune di Cefalù, come il sindaco comune di Pollena, abbiamo ricevuto due telefonate dalla dottoressa Loiacono. Sua eccellenza, pur sapendo che competenza non è quella vostra, vuole sapere se avete posti dove poter trapiantare le piante. Abbiamo sempre indicato Castello, questa grande proprietà Bordonaro, perché dove ci sono delle possibilità. Qui questo lo dico per completezza. Prego.
Solo una precisazione. Con una
telefonata. Solo per chiarezza. Gli ulivi non possono essere trapiantati dappertutto, nel senso che la prefettura ha disposto il trapianto nelle aree immediatamente prossime alle aree di espianto. Non va bene?
No, gli ulivi della Puglia sono stati, non c'entra niente, sono portando.
Hanno portato però il punteruolo rosso.
Anche a Cefalù ci sta.
Quindi
sta
questa è un'emerita.
Le palme della Puglia hanno portato il punteruolo rosso. No, ma in questo caso lo puntualizzavo solo perché probabilmente anche rispetto all'osservazione del signor sindaco, agli atti non sarebbe possibile trapiantare delle piante dalla particella X a in altri. Quindi siamo.
Vabbè. Sui temi di cui stiamo parlando, perché sennò stiamo parlando sempre in questo momento per ricondurre, perché sennò stiamo parlando dei due scavi a galleria che sono via Antonello da Messina e l'altro, quello che collega dalla attuale stazione alla... Prego. Un problema non è il rogo, poi il rumore non è la banda suona. Ci sono rumori che possono attraversare dal 30, cioè quando le TBM, faccio un gioco del, quando la TBM scava sotto traccia, per cui farà l'andata e poi farà il ritorno, perché sappiamo che gira. Ci sono rumori che vengono trasmessi sottosuolo?
Guardi, mi sento di dire questo, per l'esperienza a Bologna. negli imbocchi si potrebbe sentire qualcosa, non è detto, ma sicuramente mano a mano che le coperture diventano importanti la cosa viene a diminuire, per cui già a 30-35 metri mi sento dire che non si avvertirà niente,
neanche.
Per quanto riguarda poi la circolazione dei treni, mi riservo di vedere un attimino il progetto, perché ci sono
dei treni che passano.
Ah, in fase di esercizio ferroviario, la sua domanda?
No, per tutte e due cose, dice.
Allora,
sia in esecuzione dei lavori.
In fase di esecuzione dei lavori, ripeto, a 30 metri mi sento di assicurare che non si avverte niente. L'esercizio ferroviario, siccome ci sono degli apprezzamenti, degli interventi materassini sotto la struttura ferroviaria che tendono a minimizzare o ammortizzare comunque l'effetto del treno in superficie, lo escluderei categoricamente.
Sì, ora poi...
Altro elemento di rassicurazione relativamente a quelli che sono gli impatti generati nel corso dei lavori, essenzialmente. Poi il problema di quando l'infrastruttura andrà in esercizio è un problema a posteriori, ma che comunque per legge, attenzione, deve essere tutelato. Detto questo, il progetto, come tutti i progetti di una certa importanza come questo, sono presidiati anche da questo punto di vista in relazione a inquinamento atmosferico, acustico, vibrazioni, e non è presidiato da me o dall'impresa, è presidiato da enti competenti terzi, quali l'ARPA. Con l'ARPA la valutazione di impatto ambientale ha prescritto questo presidio, ma così accade per tutti i progetti, anche in questo caso l'ha prescritto. Abbiamo definito un progetto in accordo con l'ARPA, definendo appunto i presidi necessari per il rilevamento di tutti quelli che sono i fattori impattanti nel corso dei lavori, paragonando l'ante operam col corso d'opera, quindi rilevando l'ante operam, quindi la situazione indisturbata quando ancora i lavori non sono iniziati, e questo è in corso perché ovviamente i lavori non sono ancora iniziati. Ci saranno dei presidi in corso d'opera che paragoneranno i valori con l'ante operam, e poi ci sarà un presidio post operam, ovvero quando l'opera sarà finita. Quindi, prego.
La presenza dei camion all'interno del quartiere finito, perché quello la piaga.
Abbiamo le gallerie per cui ci siamo, sì.
Non è quello il tema.
No.
I camion che passeranno sia all'andata che al ritorno, sia carichi che
sì,
per venire a prendere il materiale. Si è tenuto conto, come si terrà conto, della presenza di 5.000 persone che abitano in quel quartiere, di due scuole superiori,
una chiesa
e la chiesa parrocchiale, a domenica, la settimana forse meno frequentata, sì, ma le scuole con
il tema che stiamo affrontando
dei ragazzi, e poi anche i cittadini del luogo mi facevano notare che quella strada lì, l'avete chiamata uscita di sicurezza, perché comunque sì, collega in alto con la strada.
No, quella è una strada prevista dal piano di controllo generale.
Sì, però questa strada che sarà trafficata dai camion con pendenze e curve. Loro lo sanno.
Ma quale strada? Quale?
Questa di sicurezza, quella.
No, attenzione. In un primo momento avevamo indicato come strada per uscire camion, cariche e scariche, l'andata e ritorno, questa strada parallela alla scuola d'arte, ma non è idonea.
Ah, ecco.
Non è idonea. Questa l'abbiamo chiesta come opera di, non chiamiamola soltanto di compensazione. Abbiamo chiesto di realizzare questa strada perché servirebbe a far diminuire. Non possiamo quantificarlo in quanto diminuisce, ma se per esempio ipotizziamo che 10 macchine al giorno, anziché prendere la strada via Pietragrossa e poi salire da via Gibilmanna per andare a Palermo, prendono direttamente questa strada uscendo accanto alla pompa di benzina e se ne vanno sulla circonvallazione, abbiamo diminuito 4, 5, 10 macchine. Serve a questo, e poi è un'opera che rimane. c'è un'opera che rimane alla città, evidentemente sappiamo, abbiamo chiesto già da un anno e mezzo alla provincia di avere quel dente che esce davanti alla scuola d'arte, la provincia ce l'ha concesso, va bene, abbiamo una trattativa con il signor Misuraca che ha un dente anche di pezzo di terreno, ma non ha difficoltà, penso, e ce l'ha mostrato, ma poi vedremo sui fatti a darcelo, per cui diciamo quella è una strada che... Quella è una strada che se si realizza, per ora se ci andate a piedi vedete che è tracciata, quella è una strada di uscita, senso unico in uscita, non può essere percorsa in altri modi, ma non passano da lì i camion, la preoccupazione invece che la faccio mia è un'altra. Ma non questo perché io voglio creare difficoltà, perché l'opera va realizzata e come ho detto prima le scelte politiche, se fare o non fare un'opera, se farla in un modo o in un altro, non appartengono a questi tempi. Io questo voglio fare convinto, ma non per lo scarico di responsabilità, perché il fatto che uno deve parlare delle cose sapendo che sono cose che uno delle quali si può occupare. Se parliamo cose delle quali ormai già le scelte sono state fatte, parliamo a vanvera. E allora, la preoccupazione forte invece è che questi camion che dovranno uscire dalla via Pietragrossa, e seguitemi sempre con l'immaginazione dove c'è accanto a pompa, dove c'è, diciamo, si parte da dove c'è per ora il panificio, dove c'è questo centro commerciale che si è aperto, che è un'altra grande preoccupazione sottoscritto, per cui si passa da via Torello da Messina dove c'è il traliccio, si prosegue dove c'è il bevaio, si passa davanti a quello che fa lava le macchine, passeremo davanti a Gridome e prenderemo il famoso bivio che passa sulla galleria che per ora va alla Rocca. E questo camion, la preoccupazione sempre cresce del sottoscritto, anche vostra, perché questo camion dovrà attraversare la via, l'unica via d'uscita lato Messina della città, se non quella della via Gibilman, carico di camion con una intrazione e con tutto quello che ne consegue da un punto di vista di tutto quello che voi sapete, in una città che noi abbiamo in questo momento quasi addormentata dal punto di vista di traffico e fra qualche mese in una situazione che voi immaginate. Però io vi dico, abbiamo alternative? Allora, le alternative erano quelle di fare una strada, le alternative che mi avevano prospettato, ma non per farmi male, ma per darmi un aiuto, erano quelle di tirare dritto da via Antonio Messina verso l'alto, far uscire i camion davanti all'attuale chiesa e poi farli passare da via Cirincione scavando questa strada dritta. Allora, questa strada dritta, se voi ve la immaginate e andate lì, va a creare una situazione incredibile, perché questo camion addirittura va a posizionarsi e va a uscire dove c'era la chiesa di Padre Giuseppe, quella chiesa degli scantinati che ormai non c'è più, per cui dovrebbe fare questa, dovrebbe uscire davanti, vi immaginate voi questi camion all'interno di quello che è il tessuto proprio, significherebbe una volta per sempre dire che noi per un periodo ce ne andiamo da Cefalù e poi torneremo quando finiscono i lavori. La preoccupazione e le domande che fa l'architetto D'Agostino sono domande che ci tengono in questo momento impegnati rispetto a due esigenze. I lavori devono partire e per cui mi dicono, io oggi ho fatto l'ennesima domanda che però non sposta il tempo in avanti, quando devono partire i lavori? Sindaco, prima possibile, per cui i lavori devono partire, perché fanno coincidere l'inizio dei lavori con quello che è un atto propedeutico, che è quello della ricerca delle cosiddette ordigni bellici. Questa attività, ordigni bellici sono i boom, che italiano è così, dico. Ordigni bellici, bene, allora architetto, italiano io uso il siciliano se vuole. Allora, la ricerca di boom da parte di quando ci fu la guerra, va bene? Oh, ora non è uno scherzo, per carità, io perfettamente. Allora, la ricerca delle varie, la ricerca, speriamo mai di trovarne delle bombe che possono e che ogni tanto ci tengono informati, perché l'ultima volta l'abbiamo avuto al porto, per cui non è che noi siamo esenti da queste ordigni bellici. Se c'è stato qualcuno, se c'è stato qualcuno che ha provvisto che a Cefalù prima dell'inizio dei lavori ci deve essere la ricerca di ordigni bellici, è perché vuol dire che a Cefalù qualche bomba fu gettata, giusto? Oh, dico, scusate il siciliano. Allora, c'è una coincidenza, si devono togliere le piante, ripulire e fare e preparare il cantiere, fare questa ricerca delle bombe, scavi archeologici, perché potrebbe anche esserci una, e per cui se si ferma, se troviamo, se troviamo uno scavo archeologico, fermeremo la qualsiasi, che è evidente, e per cui c'è prevista, parlando di sovrintendenza, c'è prevista l'alta sorveglianza per questi lavori, perché ci sarà la presenza della sezione della sovrintendenza, rivedremo qui la dottoressa Cucco, Vassallo e tutti gli altri, e dopodiché devono partire i lavori. Per cui quando partono i lavori, sindaco, lei ci deve dare un'ordinanza. L'ordinanza è per come noi dobbiamo fare passare i mezzi in andata e ritorno, di come andare. E questo è uno dei temi difficilissimi da risolvere, perché quando tu hai la scelta, quando si ha la scelta tra una strada e un'altra, allora c'è possibilità, ma quando la strada è una, difficilmente ne puoi trovare un'altra. Prego.
Sì, c'è il geologo Cocco che vuole parlare. Prego. Sempre il tema delle gallerie,
grazie. Al professor Liguori e agli ingegneri, a proposito della campagna geognostica a cui faceva riferimento lei, non so se ha già preso visione, che tipo di approfondimento. Dico, se è stata accompagnata da una campagna sismica in foro e gli eventuali risultati, se ci sono inversioni di velocità in profondità, anche in relazione della velocità sismica in profondità e anche in relazione al traffico ferroviario in opera, chiaramente.
Ha fatto la domanda professore. Faccio il mio corso.
Prima facciamo rispondere alla domanda. Prego, ti rispondi.
In alcuni fori.
No, professore, resti seduto però.
No, in alcuni fori sono stati fatti da un hall in alcuni fori, ma non nel centro abitato. Sono stati fatti negli sondaggi al di fuori del centro.
A che servono queste cose, Giorgio Coco? Scusa, ci faccia capire.
A stabilire, il professore meglio di me, a stabilire la velocità sismica.
La velocità dalle onde P e dalle onde S all'interno dei sedimenti che si andranno a incontrare.
Esatto. Non sono stati fatti nel centro abitato.
Il maccheronico, che significa? Non siamo ingegneri,
la caratterizzazione. Il principio generale dovrebbe essere quello che più si va in profondità più migliora la qualità del terreno.
Sì, esatto.
Quando parlo di inversione sismica, no, chiaramente significa che procedendo in velocità si trovano delle sacche detritiche di minore qualità, consistenza, che possono andare.
No, è stata fatta tutta una caratterizzazione geotecnica dei materiali, sia dal punto di vista con le prove in situ SPT, sia con il downhaul. Si sono stati caratterizzati. Sono stati. Cosa, mi scusi? No, mi scusi.
Ti prego di limitarmi su queste cose. Scusi. Perché davanti a un professore universitario, davanti al professore di cuore, io non
mi scusi. Io le posso dire.
L'italiano è legato a quella che è una particolare.
Posso dire una domanda così tecnica come la posta del dottore? Non può che avere una risposta tecnica.
Non c'è. Io non lo voglio fare come.
No, dico
professore, l'argomento è troppo interessante perché non vede, al di là poi della concezione singola, va bene? Ti prego, cercheremo di tradurre per tutti, professore, prego, lasciatemi. Cercheremo di tradurre per tutti, però facciamo parlare
sindaco,
il professore, che deve dare una risposta.
Come diceva,
allora, prego.
Scusate, come diceva il geologo.
Ma non siamo le tensioni, non è il caso.
Come diceva il geologo Coco, queste prove. Queste prove servono per
certe cose. Non le può capire chiunque. Quando uno studia all'università, ci va per capire cose che normalmente non sono. Allora, se poi uno lo scopo qualunque, io.
Allora, perché professore Manzanella,
non hai capito Marcello, le cose che non ho.
Marcello, è chiaro che allora, no, allora, noi vedremo di tradurre per tutti argomenti che ha innescato il geologo Coglio, che ringrazio, che sono proprio una serie di prove che lui chiede se sono state fatte, che sono proprio propedeutiche per quella che è l'analisi di quello che sta facendo. Per cui vi prego di stare calmi, noi poi tradurremo. L'ingegnere Visco è incaricato a tradurre, va bene?
No, quello che diceva il geologo Gocco è corretto, cioè la caratterizzazione dei tipi litologici in funzione della macchina che deve essere utilizzata deve essere fatta strato per strato, andando dal piano di campagna, quindi dalla superficie fino alla profondità in cui si deve raggiungere, e queste sono cose che devono essere fatte per forza, non si può ovvia, perché se no non si possono dimensionare i coltelli che sono messi nel fronte della fresa per scavare la roccia. Quindi sono necessari caratterizzare non solo dal punto di vista sismico, come diceva il geologo Gogo, con i downhole fatti in foro, le onde P e le onde S che caratterizzano il tipo litologico dal punto di vista della sismicità, cioè c'è un'onda sì, si fa un'onda sismica artificiale, questa onda sismica artificiale attraversa la roccia e viene registrata da, come se fosse un sismografo, e mi dà la caratteristica del tipo litologico. Sia argilloso, sia quarzo granitico, quarzo sistilico, quello che è. Il resto delle altre cose sono tutte prove di resistenza che si fanno longitudinalmente in senso verticale nei fori, sempre per caratterizzare dal punto di vista tecnico la roccia. In base a questi dati geotecnici si dimensionano i coltelli che stanno sul fronte del disco della fresa, se no non si può fare niente completamente. Queste sono state le rocce nel sottosuolo, collega, sono state fatte puntualmente, perché se no non è uno scherzo.
A seguito di questa domanda fatta al geologo Coco, mi sento di dire se
ci sono ulteriori sondaggi che sono necessari sia per lo scavo della TBM sia per lo scavo tradizionale che faremo nelle due gallerie. È utile farle perché il nostro sottosuolo è, vorrei utilizzare la parola, molto assortito. Ingegnere Visco, vuole aggiungere qualcosa? No, così.
Il professor Liguori è abile divulgatore, quindi ha chiarito perfettamente il senso pratico, no, delle indagini che sono indagini, stiamo parlando di indagini, quindi si analizza attraverso puntuali, ma anche fatte su un'estesa areale, insomma, quindi su un'area, e che sono, come sono state ritenute, sufficienti a caratterizzare la stratigrafia, il sottosuolo e il suo comportamento. Le modalità di indagini sono differenti, si fa un buco e si vede quello che esce, banalizzo, oppure si analizza il comportamento di questo sottosuolo attraverso prove, diciamo, più complicate. È come passare dalla radiografia alla risonanza magnetica, ecco. Però si tratta di indagini, quindi forse la parola sismica, ecco, ha indotto qualche
è un metodo.
Però è un metodo, stiamo parlando di un metodo diagnostico diverso, che analizza certi comportamenti del sottosuolo, punto. Poi circa la possibilità di arricchimento, adesso che avvieremo alla fase esecutiva, naturalmente ci saranno indagini in corso, acquisizioni di informazioni in continuo nel corso della fase dello scavo, e che andranno ad integrare lo stato di conoscenza che già c'è adesso e che è stato ritenuto sufficiente sia nel progetto definitivo sia nel progetto esecutivo che ha sviluppato l'appaltatore nello sviluppo appunto dei particolari costruttivi.
È quello che potrà essere richiesto all'amministrazione per il tramite del professor Liguori. Il professor Liguori lo chiede all'amministrazione, l'amministrazione poi se ne fa carico qualora c'è questa necessità. Ripeto, di qualcosa abbiamo già parlato al professor Liguori. La parola
io non voglio levare la parola a nessuno, per cui daremo la parola a tutti, la parola a Giulio Genchi, no, al signor Genchi, no, sì, Genchi, poi il signore, poi c'è Ilardo, a tutti daremo la parola, c'è l'ingegnere Polizzano, signore. Scusate se io non seguo, prego Genchi, sì, anche ora lo daremo a tutti, lo daremo a tutti, come? Via Cinegiorno non ci sarà un attraversamento di camion.
No, dalla via Pedagossa che vanno sulla sulla campo
di sì.
Sulla via Cinegiorno. Non è possibile o fattibile andare direttamente sull'ospedale?
Allora, questa è una delle cose che abbiamo verificato. Abbiamo verificato sia con l'ingegnere, non so se con l'ingegnere Mosca, ma allora, il tratto di strada iniziale che c'è di fronte alla chiesa di Padre, la nuova chiesa di Santo Spirito. Che poi porta lateralmente alla scuola d'arte e conduce alla circonvallazione, quel tratto di strada, se voi ci andate, poi domani lo andate a verificare, è ingessato. In che senso è ingessato? È quello, è immodificabile, perché fa parte di un ingresso che è lo stesso ingresso che conduce a dei palazzi. Cioè il primo tratto, non possono essere modificate le pendenze. Proprio quel primo tratto, va bene, fino ad arrivare alla scuola d'arte, è molto in pendenza. Per cui diciamo che quale tratto di strada si doveva fare scavando Antonello Messina, per esempio, a parte le difficoltà a far attraversare i camion da lì, perché il camion deve fare andata e ritorno, e mi dicono che è troppo in pendenza. Ma in ogni caso, i camion che devono uscire da Antonello da Messina per arrivare in via Cinigione e poi partire da lì, posto che possono uscire, va bene, posto che possono uscire, perché questo è quello che io ho chiesto inizialmente. Inizialmente ho chiesto, la prescrizione è che i camion non li facciamo attraversare la via Gibilmanna, ma li facciamo uscire da lì. Mi dicono, sindaco, c'è troppa pendenza, perché voi immaginate, ora io che ho 56 anni, sicuramente utilizzo dei termini che sono per... magari non parliamo di italiano, ma parliamo che di capirci. Noi non è che possiamo chiedere di utilizzare leoncini, e nemmeno di utilizzare il quattro assi o l'autoarticolato. Evidentemente chiederemo di utilizzare camion più piccoli, ma meno di un tre assi non ce ne potranno essere. Allora, dovranno dirci se il tre assi potrà prendere questa strada. Loro mi dicono che a quanto pare non è possibile, quello che mi dice l'ingegnere Pinna, quello che mi hanno detto altri, ma non solo, c'è un problema poi di attraversamento, perché il camion che esce da via Antonello da Messina, per raggiungere quella strada, deve andare a fare tutto il giro, salire da dove c'è il panificio, passare lateralmente dal Palazzo Argi, passare davanti alla chiesa, dove girare attorno alla chiesa e poi lì fare un'altra curva per andarsene, oppure per andarci direttamente dovrà girare questa parte. Cioè, voi prendetemi una piantina di queste, la scaricate dal Google Map e vi fate i percorsi e vedete che è particolarmente difficile. Sì, sì, sì. Allora, Giulio, Giulio Genchi, siamo colleghi, per cui io lo chiamo Giulio. Io ti faccio vedere, lo so che la conosci, ma ti faccio vedere questa, che è quello su quale stiamo studiando, e sono gli attraversamenti. Allora, la parola, se non sbaglio, al signore, poi a Ilardo e anche all'ingegnere Polizzano. Prego, il cognome? Candielosi, vi chiedo scusa. Diamoglielo un microfono, che si sente meglio. Grazie, Angelo.
Un'azienda che si occupa di noleggio con e senza conducente. E la mia domanda riguarda la viabilità, perché all'altezza di Piazzetta San Pio la nostra rimessa si trova a circa 20 metri a sinistra, per intenderci Palazzo Forte e Longo. Ora, a me interessava semplicemente sapere, un po' più avanti, cioè bisogna fare la strada di sotto, la strada secondaria, e poi si arriva ad una strada chiusa sostanzialmente. Volevo sapere semplicemente se questi lavori che inizieranno a breve proprio in quel punto... Quindi la viabilità non è compromessa, almeno. È perché a me interessa sapere se posso andare con la macchina o meno. Il problema non è una macchina, il problema sono 30 macchine.
Allora, tutto il tratto che da Padre Pio porta verso il passaggio
di Reno, per cui microfono.
Sì, ma deve spegnere là, se non posso utilizzarlo. Se non lo chiudete, c'è un meccanismo, solo il Presidente può
utilizzare il microfono senza, ma c'è una ragione ben precisa. E allora, il tratto dove ci sono tutte queste case con i mattoni rossi, per intenderci, e che poi e per cui da Padre Pio fino a portarci al passaggio a livello non viene interessato da nessun tipo di modifica di viabilità. Verrà appesantito, perché evidentemente coloro i quali non potranno utilizzare altri, verrà appesantito, e questo con una serie di, anche questo allo studio, perché lì abbiamo l'ingessatura del passaggio a livello. Allora, la parola Salvatore Ilardo.
Signor Sindaco, io ho fatto pervenire ieri, purtroppo un po' tardi, alcuni rilievi. Siccome sono un diplomatico, un ex diplomatico, mi scusavo e chiedevo eventualmente con molta cortesia di poter riscontrare magari in un momento successivo.
Se vuoi parlarne ora,
ma molto brevemente. No, per dire, perché sono aspetti anche di carattere amministrativo che hanno una loro rilevanza. Io in questi anni ho cercato disperatamente di contattare la sovrintendenza, che per me rappresenta l'autorità suprema in tema di carattere ambientale e paesaggistico, non a caso sulla base di un decreto del 2004, posso dire, 42, in cui il governo italiano del nostro paese stabilisce ancora, immagino, che sia la sovrintendenza ad esprimere un parere definitivo, vincolante e preventivo.
Posso dirti una cosa?
Sì.
Noi dobbiamo parlare delle gallerie e di quello che accade attorno alle gallerie, questo è il tema, perché poi passeremo all'altro. La sovrintendenza su questi temi, su questi due, o sul progetto generale? Perché,
no, io parlo adesso del tema
generale. Il parere della sovrintendenza lo so di espresso.
No, guarda.
L'ultimo l'ho espresso in conferenza di servizi lunedì. Guarda. E sul tema delle gallerie però dobbiamo parlare, perché se no.
Guardi, io da privato cittadino ed abitante di Cefalù, sì, ho chiesto umilmente alla sovrintendenza di conoscere quello che si chiama parere sul progetto. L'ingegnere Duca, appena una settimana fa, mi ha detto che la sovrintendenza non aveva ancora espresso parere. Cioè, il parere vincolante è comunque preventivo, non è successivo. Comunque, a parte questo, io credo che sarà opportuno che l'amministrazione del Comune Cefalù porti a conoscenza in rete questi documenti, che sono fondamentali per capire. No, mi lasci, finisco subito, perché cerco di essere estremamente veloce e sintetico. Cioè, in qualche modo, siccome noi dobbiamo vigilare su quello che sarà l'impatto ambientale e paesaggistico di quest'opera, e ovviamente nei prossimi mesi, se non abbiamo un documento chiaro di un'autorità, non di una società di costruzione, non possiamo vigilare. Non a caso, insomma, i problemi ci sono e sono enormi. Ora andiamo al discorso, cioè questo parere alla sovrintendenza prevede che il comune di Cefalù, come tutti i comuni, si siano dotati di un piano paesaggistico, perché è uno strumento di lavoro. Vorrei finire, concludere, no, perché
dobbiamo essere conducenti al tema, le gallerie, cioè, paesaggistico è un'altra cosa.
Comunque, finisco. Allora, diciamo, stiamo parlando di strade. Anche questa, diciamo, i pareri, e questo parlo della conferenza dei servizi del 2003, significa che 13 anni fa chiedeva al comune di Cefalù di definire un piano dettagliato del trasporto per ciascun cantiere e per destinazione finale. Perfetto. Questo avrebbe dovuto pensarci.
La domanda è chiara, rispondo subito. Se può, soprattutto,
quando diciamo noi dobbiamo vigilare, noi siamo la pubblica amministrazione e i cittadini, non ci sono noi particolari, per cui noi siamo tutti che dobbiamo vigilare. Sui pareri della sovrintendenza, i pareri sono stati espressi. L'ultimo, ha ben detto il ingegnere Duca, che non ha partecipato alla conferenza di servizi perché non è una sua competenza, ma la competenza dell'architetto di Trapani, che ha partecipato insieme al sottoscritto, il parere è stato dato sulla cantierizzazione. Non si mettono i pareri in rete, i pareri in rete si mettono quando c'è una necessità di mettere una cosa in rete, ma Ilardo, Salvatore Ilardo, ha fatto una richiesta specifica oggi, verrà soddisfatta questa sua richiesta, di conoscere in che termini la sovrintendenza si è espressa. Cosa diversa invece su quello che ha detto alla fine, la verifica di compatibilità ambientale rispetto alle prescrizioni previste nella verbale di conferenza di servizi dell'anno 2003 è stata fatta dall'assessorato territorio e ambiente ultimamente nel 2015 con un verbale dettagliato su quelle che sono tutte le prescrizioni che ha dato alle ditte sull'esecuzione dei lavori. Io però voglio far aggiungere sia all'ingegnere Viscovo che all'ingegnere Fiandaca qualcosa sul tema che riguarda proprio la sicurezza del fatto che i pareri ci sono e se sono richiesti, signore Lardo, possono essere benissimo rilasciati.
Allora, signor Lardo, no, mi segua, perché dobbiamo chiarire un concetto che è basilare. Se non vi fossero i pareri che appunto lei prima citava, indicava, noi non potremmo parlare di opera, cioè perché sennò saremmo abusivi. Mi spiego, quindi, a conclusione di una conferenza di servizi, gli enti preposti, Ministero dell'Ambiente, Sovrintendenza, Regione Siciliana, tutti i comuni hanno espresso il proprio parere favorevole, chi in maniera secca, chi con prescrizioni, ok, però hanno assentito su un determinato progetto e questo ha autorizzato le opere così come sono adesso previste nel progetto che andremo ad eseguire e basta. In conferenza di servizi sono state espresse e all'atto della chiusura della compatibilità ambientale sono state espresse determinate prescrizioni che riguardavano aspetti di dettaglio da ottemperare nella fase progettuale successiva e anche questa fase si è conclusa presso il Ministero dell'Ambiente, presso la Regione Siciliana nelle anime dell'ARTA Servizio Vivas e della Sovrintendenza. Quindi stiamo parlando di un progetto completamente autorizzato, non solo perché infine, l'appaltatore all'atto dell'avvio della sua attività produttiva, che è il cantiere, come tutte le attività produttive, ha sottoposto il progetto dei propri apprestamenti ai SUAP dei vari comuni. I vari comuni, considerata anche la molteplicità degli aspetti da esaminare, hanno indetto delle conferenze di servizi, sulle quali è stato acquisito. Sono state indette tre conferenze di servizi, due di fatto si possono considerare chiuse, una chiusa al Comune di Pollina, una di fatto chiusa presso il SUAP Sosvima e un'altra in corso di chiusura, su cui sono stati acquisiti dei pareri favorevoli da parte degli enti interessati. Quindi del resto difficilmente, anzi sarebbe impossibile per una pubblica amministrazione operare su un territorio in assenza di tutti i provvedimenti necessari, quindi chi doveva esprimersi si è espresso, ha espresso parere favorevole e adesso...
In ogni caso la soddisfazione del signor Lardo, mi scusi ingegnere, è quella di avere questi pareri quando verranno completati, perché per esempio quella di lunedì scorso è stata rinviata all'8 febbraio per un ultimo parere di un ente che era assente e per cui la conferenza di servizi si chiuderà l'8 febbraio e daremo il verbale della conferenza di servizi con la precisa prescrizione della sovrintendenza d'intesa col Comune di Cefalù che prevede che le cantierizzazioni sono soggette a opere di riqualificazione, di risistemazione e il progetto che verrà ripresentato dovrà ripassare in conferenza di servizio e dovranno esprimersi tutti gli enti, Comune di Cefalù compreso. La parola all'ingegnere Polizzano. Geometra Polizzano. Per me è sempre ingegnere, sì, perché a San Mauro faceva, diciamo, il capo dell'ufficio tecnico. Ecco, allora geometra, mi dispiace, io le devo dire che deve tornare alla sua qualifica. Scherzo.
Sì, io volevo, sai,
ho fatto fino a 6 mesi fa il capo dell'ufficio tecnico comune San Mauro, per cui vorrei dare un chiarimento a chi la persona. Letto progetto esecutivo. Un progetto esecutivo già significa che a priori ha avuto, come diceva giustamente l'ingegnere, tutti i pareri e tutte le varie cose. Per cui non credo che qua andiamo ora alla ricerca di ancora pareri da fare. Ci sia stato qualche ente, il Ministero dell'Ambiente, se non ricordo male, ha detto che ha dato l'autorizzazione. L'autorizzazione si dà quando ha tutti i pareri. Per cui, comprando questo campo, io voglio fare una domanda specifica un aspetto geotecnico, diciamo, una sorpresa idrogeologica, quello che può essere il tenante d'acqua scavando, come si è detto qua, spaventato, e che può creare danni a qualche edificio. Siccome io là vicino ci abito pure io, dove dovete fare la galleria, e là sotto c'è un torrente ingrottato, non so, io sento, ci sono dei tombini, là proprio dove c'era sotto la scala c'è un torrente, non so, sicuramente l'avete individuato. E non vorrei che ci fosse qualche sorpresa idrogeologica, diciamo, di assestamento del terreno. Ora a questo punto io chiedo all'amministrazione ufficialmente di farsi promotrice di, come prevede la Merlone, diciamo, la garanzia della responsabilità civile, di farla molto grossa la responsabilità civile nei confronti dei cittadini, perché se ci sono dei danni, non so quanto è previsto nel vostro progetto il massimale di una responsabilità civile, ma bisognerebbe ampliarla questa cosa di qua. E dopo sulla viabilità, ahimè, ne sommeremo le conseguenze, perché abito in quella zona, per cui sicuramente andremo a girare per altre vie. Grazie.
Il tema è cogente rispetto al fatto che parliamo di gallerie e parliamo del discorso della sorpresa delle cosiddette falde acquifere e di quello che potrà accadere. Sicuramente ce ne saranno in quella zona, tantissimi qua conoscono meglio di me i luoghi. In quella zona ci sono per esempio le sorgenti Misuraga, ma ci sono tante altre che sono sottosuolo e tante altre. No, non c'è la Presidiana, sicuramente non c'è il Cefalino come è stato scritto. Vado alle domande, ci sono altri, vado alla domanda dell'architetto Clarice D'Agostino, che era pervenuta per iscritto, anche se oggi. Dove verranno addotte le acque di falda Torrenti Sant'Oliva, Pisciotto, Presidiana, Cefalino, Fiume Carbone? Scartiamo che ci possa essere la sorgente Presidiana e anche il Cefalino. Fiume Carbone ne parleremo nella prossima riunione. Dunque la domanda di oggi su questo tema sono le acque che sono delle cosiddette falde che si incontreranno dove faremo le gallerie, sia quelle principali sia le altre. Seconda domanda, cedimenti, le zone dove sono stati fatti rilievi topografici, li leggo tutti e poi rispondiamo una per una. Le zone dove sono stati fatti rilievi topografici nelle case dei cittadini sono le aree che potranno avere cedimenti, come si pensa a intervenire? Mi pare che su questo abbiamo già risposto. Mazzaforno e spianto gli ulivi, già si è risposto. E Sant'Ambrogio spiante gli ulivi, ripristino ambientale, come si è espressa la sovrintendenza sui ripristini, la sovrintendenza si è espressa che deve essere presentato un progetto specifico che verrà sottoposto davanti a una nuova conferenza di servizi per tutti i ripristini, ma in ogni caso puntualmente man mano si procederà, come nel caso di Antonella Messina, io lo chiederò sin da adesso se alcune opere che verranno demolite totalmente come la scala potranno essere sostituite da altre opere o da altre cose, per cui su questi temi evidentemente c'è la massima attenzione. Sicurezza, cosa prevede il progetto in merito alla sicurezza all'interno delle gallerie di accesso pedonale e delle vie di fuga? Metodo di scavo, come si realizzeranno tutti gli scavi e le opere sotterranee in prossimità del quartiere Spinito? Piano traffico, cosa è previsto in prossimità dalle aree di cantiere all'interno del centro abitato? Relazione geologica, quando è stato dato l'incarico al professore Liguori? Io sono contento e confermo l'incarico, la stima e la fiducia. Allegato al progetto definitivo non c'è una relazione geologica, il professore Liguori non si occuperà sicuramente di fare relazione geologica, ma dovrà tutelare l'amministrazione pubblica, l'interesse pubblico, tutti i cittadini che sono qui e quelli che non ci sono, per l'esecuzione e anche per il miglioramento di quelli che potranno essere i lavori. E se sì, perché dare un nuovo incarico? PRG, a che punto è l'incarico professionale al professore Panzarella? Il professore Panzarella ha richiesto dal gennaio ad oggi gli incontri con la società che si prenderà in carico le linee dismesse e le ferrovie, che sarà Sistemi Urbani, che è momentaneamente diretta dall'ingegnere De Vito,
io, l'ingegnere De Vito, il professore Panzarella, l'assessore, gli assessori, sicuramente l'assessore dei lavori pubblici e il professore Palazzo e quanti altri si incontreranno proprio per parlare su questo tema il giorno 10 febbraio, e successivamente il professore Panzarella è stato incaricato a realizzare una variante di queste aree dismesse alle ferrovie per essere inserita nel piano regolatore generale o, se occorre, in variante dal Consiglio Comunale. Le opere di compensazione, quali opere sono state previste o concordate alla conferenza di servizio del giugno 2015? Io non mi ormai sono stanco di ripetere le stesse cose. Le opere di compensazione andavano richieste in quel momento, ma non ci stancheremo mai di chiederle durante l'esecuzione dei lavori, qualora questo può essere accettato e sarà accettato, e se sarà accettato dall'RFI, che dovrà dare la disponibilità finanziaria. Prego. Sulle acque apriamo ora un tema specifico che riguarda le acque, perché, e ti lancio la parola immediatamente, perché le acque di falda, quelle che verranno intercettate, hanno una loro destinazione, una loro progettazione. Cioè le acque di falda che verranno intercettate, dunque le due gallerie, e anche in quelle che saranno le gallerie, diciamo, di scavo tradizionale, saranno tutte portate in un unico canale che viene scavato dal lungomare verso l'interno, ed è un canale che viene scavato con una particolare, ora mi ci dirà l'ingegnere Cometti, un'altra sigla, una particolare microtunnel che partendo con una circonferenza di 2 metri circa, ma lei ci dirà meglio, che partendo dal Rio Pisciotto scava al contrario e dovrà raccogliere tutte queste acque, ma lì sentiremo l'ingegnere Liguori e anche altri.
Allora, per quanto riguarda il discorso...
Queste sono le domande del Claudio Cittadustina a nome del MITAP. Ho dimenticato di dire il MITAP.
Vabbè, non mi conoscete, la signora Simoletti.
Tutti ti conoscono, ti faccio un po' di pubblicità.
Allora, il discorso che ci lascia sempre perplessi, come cittadini, questa opera mastodontica è nata come alta velocità. Quindi, se il comitato di allora, di cui io non ho mai fatto parte,
no, lasciamola finire, perché ognuno è convinto di una cosa che poi magari viene smentita dai fatti. Qua ci sono anche. Lasciamola finire. Questa opera, tu dici, è nata come alta velocità. Sei convinto in questo modo? Prego.
La stazione, l'allora stazione a Mazzaforno, non era per l'alta velocità?
Io ho completato la domanda che poi facciamo intervenire.
Quindi, io. Faccio un ragionamento: se questa realizzazione della stazione ferroviaria sotterranea aveva un senso perché era legata all'alta velocità, io mi chiedo, ci chiediamo, essendo stata declassata a metropolitana, non più alta velocità, ma mi sono distratta guardando il
presidente. Presidente, ti prego di non farmi
distrarre. Lasciamo la regola.
Sono le 6:15.
Lo so, è questo.
Prego, no, non possiamo continuare.
Si chiama, viene chiamata fermata metropolitana. Deduco che sì.
Arriva la domanda che facciamo rispondere. Infatti, sappiamo qual è la.
Perfetto.
Allora,
quindi si chiama fermata metropolitana. Queste due gallerie sono a servizio di un tratto di metropolitana.
No, visto, la prego perché non l'ho chiamata in caso, l'ho chiamata poco in causa.
No, fermata metropolitana perché viene costruita concettualmente come una fermata metropolitana, come normalmente le conosciamo. Io mi rifaccio sempre delle esperienze passate. A Bologna, anche sulla tratta storica Firenze-Bologna, sono state realizzate le fermate metropolitane, perché c'è un treno anche regionale all'interno della città che fa delle fermate. La fermata di Cefalù in effetti si chiama fermata metropolitana perché è stata concepita così, ma non perché all'interno, ecco, ma non perché la linea poi diventi una linea metropolitana. La linea assolutamente non è alta velocità, attenzione, non è alta velocità.
Allora
no, spieghiamo questo concetto alta velocità, perché è stata fatta la stazione sottoterra,
perché
torniamo nel 1996.
No, io dico semplicemente che il programma di investimenti dell'alta velocità ha riguardato altri territori, altre tratte,
questo intervento in realtà è finalizzato all'aumento della capacità della, dell'attuale Palermo Messina, quindi alta capacità, e quindi non ha i requisiti e i canoni di una linea ferroviaria tale da accogliere un treno che va oltre 300 km all'ora. È stata elevata la capacità della linea attuale. Come? Laddove era possibile, correggendo il tracciato esistente. Laddove non era possibile, come ad esempio accade per il territorio di Cefalù, ci si è dovuti distaccare dalla linea attuale perché è troppo tortuosa e fare una linea ex novo. Quindi con un tracciato che potesse accogliere una velocità molto maggiore. Ecco. Quindi, però voglio dire, i concetti di alta velocità, alta capacità, ecco, sono due concetti distinti, così come fermata metropolitana è fermata della città.
Scusi ingegnere, visto e considerato che ci siamo, anche se siamo fuori tema, sì. Dico, però centriamo, perché io dico sempre, con questa espressione, il treno è partito. Però, sì. Chiariamo, perché è stata fatta la stazione sotterranea e non abbiamo fatto due linee, il raddoppio? Perché cosa mancava a Cefalù per aumentare, diciamo, la percorrenza tra Palermo e Messina? Serviva un'altra linea, perché sì. Ne avevamo soltanto uno. Si chiama raddoppio perché faremo due linee. Potevamo fare due linee su traccia oppure dovevamo farle? Ecco, spieghiamo
no.
Questo.
No, non è, lo dicevo prima, l'attuale tracciato non ha le caratteristiche proprio geometriche, vista anche la realtà del territorio, non ha le caratteristiche geometriche per accogliere un aumento di velocità, uno, e non solo, non c'è lo spazio per costruire un binario accanto, chiaro? Quindi...
Mi posso sbagliare? Basta pensare dove si passa sotto la rocca.
Beh, c'è.
Ma per quello che ricordo io, sì. Avete parlato sì. Con l'ambito locale, ma nazionale,
sì.
Della Berlino-Palermo, sì. Alta velocità.
No, alta capacità. Asse Berlino-Palermo, alta capacità.
Allora.
Non è alta velocità.
Sì, però attenzione.
Però in tutto questo voglio arrivare a lui.
Sì.
Perché ancora non ci sarà arrivato. Visto che non è alta velocità, ma è alta capacità.
Sì.
Tutto questo sbandaravan che si è organizzato sì. Per fare sta benedetta fermata, non stazione sotterranea. Ma davvero la candela.
Il gioco vale la candela.
Io me lo chiedo.
Il popolo sovrano l'ha
allora,
voluto, la Cefalù l'ha voluta. Se
no,
io
posso chiedere. Io, perché?
La prima stazione era lo Yastrillo. E io d'accordo, la Consiglio Comunale ha deliberato in tal senso.
Allora.
Ma erano così informati come lo stiamo.
Allora.
Come no?
Mi ricollego.
Fuori tema, però accettiamo.
Però dico.
Mi
permetta. Sì, però. Però. Però lei, voglio dire. Sì. No, no.
Ora,
no.
E capiamo ora.
No, ma voglio dire. La finalità di questo incontro è capirci. Allora,
ormai
no. No, però attenzione.
Facciamo dialoghi.
Spostiamo altri 10 anni.
Stiamo tornando indietro di questi 15 anni, non ha importanza. Scelte politiche di 15 anni fa che non possono essere messe in discussione. Io posso tornare sulla delibera che ho con i miei colleghi di giunta, ho assunto la settimana scorsa, un mese fa, posso revocarla se non ci sono danni per persone, se non ci sono refluenze, ma non posso tornare indietro rispetto a scelte di 15 anni fa perché il treno è già partito. Però se ancora qualcuno, e ce ne sono moltissimi di questi, alcuni di quali fanno gli opinionisti vari, non sono ancora convinti che le scelte erano passate, io ed altri consiglieri ci siamo trovati nel 2003 a fare delle prescrizioni che abbiamo dettato, precise, puntuali, su un progetto che era già in essere e abbiamo studiato una sera qui fino a tardissimo e abbiamo dettato le prescrizioni, ma non potevamo fare altro. Oggi siamo in una fase più avanzata, ma nonostante questo chiariamo che cos'è l'alta velocità, quando si va a 300 km orari sulla Bologna-Milano o sulla Bologna, cioè su Milano-Roma, eccetera eccetera, chiariamo che cos'è il raddoppio ferroviario, chiariamo pure perché si è fatta la scelta della stazione sottoterra e perché non si poteva fare il raddoppio su strada, su campagna.
Vabbè, questo sulla difficoltà nel realizzare il raddoppio in affiancamento alla linea esistente, questo mi sembra evidente da chi conosce il territorio, no? E che soprattutto capisce perfettamente, visto appunto stiamo parlando di un territorio particolarmente accidentato, ai fini dell'accoglimento di un'infrastruttura, bellissimo, invece ai fini paesaggistici, sì, però... No, no, allora, attenzione però, mi segua, no, allora... Noi dimentichiamo però, stiamo dimenticando una cosa, che stiamo parlando di un intervento di 13 chilometri, d'accordo, di cui 12 è in sotterraneo, di cui non ve ne accorgerete. Mi segue, cioè non stiamo facendo un intervento, ma è... Mi segua, è evidente.
Non dialoghi con le battutine, perché le battutine non vanno. Allora, la stai.
Che significa non c'è la cosa?
Sì, allora se...
Non togliere la parola, si io sto parlando. Che significa non
c'è? No, Picchi non deve parlare. Picchi è un'espressione. Allora, la prego, ti prego, come ti devo dire? Proprio perché sei una delle forze dell'ordine. Tieni l'ordine, prego.
No, io dicevo semplicemente la maggior parte, la stragrande maggioranza dell'entità di questo intervento è in sotterraneo, quindi in superficie emergerà, diciamo, la parte minimale, quindi questo intendevo dire, non ve ne accorgerete, perché cosa ben diversa è realizzare un intervento in superficie, dove, come dire, il disturbo indotto dai lavori sul territorio è sicuramente molto maggiore. Questo era...
Certi aspetti se ne accorgeranno, questo perché dei lavori che si faranno in superficie, come quelli di Antonio Messina e cose varie, non diciamo cose che poi veniamo smentiti.
No, mi segua, Sindaco.
Sui lavori a grande percorrenza, lì dove ci saranno lavori che dureranno anni e che sono sottoterra, evidentemente sono meno invasivi rispetto alla...
Questo volevo dire esattamente questo.
L'ho detto, mi scusi che l'ho interpretato.
No, ha fatto perfettamente.
Sui lavori che invece, purtroppo, perché ora partono pure ora, in un momento in cui c'è la stagione estiva che sta iniziando e tutto il resto, e cose varie, che sorgono all'interno di un abitato, che già di sé per sé è già ingessato, perché prima facciamo i casi e poi ne accorgiamo come non potremmo fare manchi strade perché ci scontammo le strade, per cui siamo senza strade, in questa casa, perché questo è un cefalup nato senza strade, e ora le strade devono servire a fare passare lavori di una certa consistenza.
No, sì,
la preoccupazione ce l'ho tutta e la vivo già.
No, ma è corretto.
Per cui su questo ci saranno... ma non la volevo... Non volevo io smentire l'ingegnere Viscolo. I lavori che saranno, che porteranno lo scavo della galleria da Mazzaforno a Fiume Carbone e il ritorno, sono lavori che, in paragone al lavoro in superficie, sono completamente a impatto quasi zero rispetto al lavoro in superficie. Va bene?
È esattamente questo il concetto che volevo rendere. No, mi segua. Io... Ho semplicemente mi segua. No, io. Allora, relativamente.
No, non faceva parte delle 5
stelle. Allora, relativamente. È evidente anche la considerazione che ha portato poi alla necessità di realizzare la fermata di Cefalù in sotterraneo, essendoci, come dire, discostati notevolmente dall'attuale tracciato e quindi avendo immerso la ferrovia sottoterra, è stata realizzata la fermata in corrispondenza dei binari, realizzando con il collegamento in superficie. Vuol dire, questo è nell'ordine delle cose, ecco.
Allora, ci sono...
Perché un certo dirigente della sovrintendenza, che si chiama architetto
Burgioppo dell'ufficio ottavo, mi ha detto, nel chiuso delle sue stanze, accetto anche il rischio, che questo progetto lei non lo condivideva, né l'aveva approvato, e il progetto esecutivo, come era arrivato nelle scatole, l'aveva mandato in cantina. Queste parole di un funzionario.
Perché la dottoressa Burgio
che non è in ufficio all'ottavo, non è una mia collega, perché anche io sono impiegato regionale, nel 2003 non conduceva quell'ufficio, per cui tutto quello che hanno fatto altri lei non li condivide, ma c'è la cosiddetta continuità amministrativa della quale dobbiamo essere rispettosi e dobbiamo essere. La dottoressa Burgio l'altro giorno ha approvato il progetto pur sapendo, e aveva detto che non si poteva fare la canterizzazione a Ogliastrillo perché eravamo entro i 150 metri. Il legislatore nel 2003 con la legge 4 all'articolo 135 ha previsto che tutti i tracciati che rientrano entro i 150 metri, senza modificabilità assoluta, ma pur che siano canterizzazione e ripristinando le opere in superficie, non sono soggetti alla deroga di cui è l'articolo 16 della legge 76-78, ossia al passaggio in consiglio comunale. Portato questo, che non aveva saputo nemmeno lei e nemmeno i miei uffici lo sapevano, e lo ha inquadrato un mio collega dell'assessore territorio e ambiente col quale io mi sono interfacciato e col quale abbiamo approfondito la vicenda, non ci sono i 150 metri. Perché? Perché c'è un'occupazione temporanea, un cantiere, si leva il cantiere, si scava sottoterra, grazie a Dio la sovrintendenza non c'è, perché non ci sono pareri della sovrintendenza sottoterra, voi lo sapete pure questo che non ci sono, ci sono in superficie, perché la sovrintendenza si esprime paesaggisticamente e ambientalmente, siccome l'ambiente e il paesaggio sono, grazie a Dio, in superficie, perché sottoterra ci sono i lombrichi e ci sono altre cose, non ci sono ragioni. Poi se tu vuoi dire che la dottoressa Burgio non approverebbe questo e tantissime altre cose, devo dirvi che quando approva alcune cose che io li guardo e dico ma chi sto culo approvò, magari poi hanno la firma di qualcuno. Punto. Allora, siamo tutti rispettosi di tutto. Siamo tutti rispettosi di tutti e di tutto, però il mondo non si può fermare rispetto al fatto che ci sia uno o l'altro contrario. Qui dobbiamo stare molto attenti e io sono preoccupatissimo dei lavori che si faranno dentro la città, ma lo sono preoccupato non per fare demagogia, lo sono preoccupato perché sono davanti a scelte impopolari, scelte che mi vedranno contrapporre a tanti cittadini, e quando ci saranno dei lavori che si fanno all'interno della città ci sono i rumori, che non abbiamo parlato. Noi non abbiamo parlato dei rumori, non possiamo sapere quello che ci sta della polvere, non possiamo sapere quello che c'è l'inquinamento, per cui l'inquinamento che non se ne occupa nessuno, saranno i camion che dovranno chiaramente attraversare via Gibilmanna in trazione con un carico addosso e dovranno rilasciare le polveri sottili e cose varie, tutti temi che sono all'interno di un'opera, sono tutti temi che sono questi e tanti altri, però io vi dico che rispetto a questo noi abbiamo, al di là di tutto e al di là di tutto quello che può accadere, abbiamo una scelta, quella di metterci davanti ai lavori e dire i lavori non si fanno, e per cui noi altri non solo ci troveremo due binari che ci arrivano qui a Mazzaforno e poi qui due binari interi che fanno, si fermano, aspettano l'auto, ci aspetta un attimo, qui siamo nel territorio di Cefalù dove non hanno voluto il doppio binario, dici ma come può essere? Un lavoro. E per cui il treno si deve fermare per aspettare l'altro che passa, poi ce ne sarà un altro all'altra parte. Capirete bene che nessuno è folle da fare questo. La scelta di chi ha fatto tutto questo, sapendo che Cefalù era tutto quello che è stato nel tempo, quello che è e quello che ci hanno tramandato, e la responsabilità che noi abbiamo di questo gioiello che ci troviamo in mano, è una scelta che non ci appartiene. Non ci appartiene rispetto al fatto che potremmo essere contrari sempre in tutto il mondo, ma oggi non ci potremo fare niente. E quando io dico che il treno è partito, non lo dico per fare la battuta stupida, lo dico perché non posso fare nulla, posso mitigare e posso chiedere delle cose che nessuno ha chiesto prima. E quando qualcuno usa in modo di pregiudizio politico nei miei confronti il fatto che la compensazione non è stata chiesta a giugno 2015, ma a quando mai una compensazione? Perché nella vita ci sono due cose. Una importantissima, salute, l'altra che senza soldi non si fa niente, la compensazione ha bisogno di soldi, di quattrini, di finanziamenti che devono essere previsti nell'opera. Oggi se io chiedo a Fiandaca che mi deve mettere una toppa di cemento romarone qua in via della Messina, Fiandaca dice sì, me lo chiede lei, ma c'è dubbio, due sacchi di cemento, due sacchi li mettiamo lì e le chiudiamo la buca. Ma se io dico a Fiandaca che andiamo a fare una strada che collega dalla via Ciringione all'ospedale con un ponte, magari con una sopraelevata, con buttoni, che io mi dice, la faccio, mi dia soldi. E i soldi li può uscire soltanto chi non avendole previste in progetto perché quelle opere non sono state richieste, e avendosi accontentato delle briciole, oppure magari hanno fatto assumere qualche figlio di qualche ingegnere, non si è interessato di niente. Ci siamo? E se volete queste cose ce le diciamo in piazza, ma oggi non è l'argomento. Mi sono tolto un rospo dallo stomaco e mi scuso con i miei invitati. Allora, il tema è le acque di superficie, quanto saranno rispetto alle indagini geologiche, se occorre farne altre, quante acque porteremo nel rio Pisciotto e che strada attraverserà il rio Pisciotto, perché noi sappiamo che il rio Pisciotto è piccolo, ma abbiamo portato delle slide, delle cose da fare vedere per il rio Pisciotto, no? Non le abbiamo. Allora, prego, professor Liguori.
Un attimo soltanto, io volevo dire, io ho chiesto per le acque,
ma io sì, parlato, sì, darò la parola al signor Cinquerani, come la darò la parola prima del signor Cinquerani, perché me l'ha chiesto più volte, e non perché è il baffo, perché il baffo gli dà un aspetto minaccioso, è il signor Morello, per cui Morello, Cinquerani, ma prima il tema dell'acqua.
Una cosa sì. Volta, io assieme a quello dell'acqua, ho parlato del prodotto reflo dei fanghi che può dare la talpa, io non
certo,
mi interessa, perché certo. Se c'è lo scarico...
Certo, c'è sono i miei colleghi dell'acqua che si sono
solo... No, dove vanno a finire questi fanghi?
Ah, certo, ora ce lo dirà l'ingegnere Morello.
Perché il prodotto ci sarà, è abbastanza, ci sarà.
Cioè le acque di scarto della TBM.
Quando prego. Gira la TBM con raffreddamento e trova
sono
fanghi. Il terreno di scarto.
Il terreno di scarto.
Che viene condizionato con delle
strutture. Non mi interessa, a me il fango mi interessa.
Professore, già il fatto che lei ha una posizione con altri fanghi mi dà fastidio.